ready, fellas? Now, can we start, please, Fred? You ready?
Bentornati, ultima mezz'ora in diretta per Radio Popolare dal tendone delle librerie di Book City 2019, caro Roberto Festa.
Cara Iera Rubini,
ci stanno scorrendo davanti, diciamolo, facciamo un po' di cronaca, ci stanno scorrendo davanti i lettori che sono in coda per farsi firmare l'ultimo libro da André Aciman.
Sì. Sono tanti anche.
Sono
molti
tanti, lo scrittore è scortato, insomma sono state date istruzioni, solo la firma, non potete chiacchierare. Adesso sono un po' distratto perché c'è una signora che sta parlando.
Mi ha fatto vedere adesso, i suoi tatuaggi.
Abbiamo, sì, mi ha fatto vedere i tatuaggi. Potremmo anche passare il tempo raccontando i comportamenti dei lettori e le loro tipologie, non lo faremo, però se volete venirci a trovare ancora per mezz'ora, qui ci sono i calendari di Radio Popolare, io lo ricordo sempre, ci saranno altre occasioni, ma il calendario è davvero bello. Adesso però noi abbiamo altre cose da proporvi.
Sì, allora, un altro autore che è passato qua per Book City in questi giorni e che sta facendo adesso la sua, il suo incontro alla Feltrinelli di Piazza del Duomo, per questo l'ho registrato proprio pochissimo prima di iniziare la diretta e quindi anche, diciamo, l'ho fatto io la traduzione un po' all'impronta, no? Allora, si tratta di Amitabh Ghosh, secondo alcuni il più grande scrittore indiano, contemporaneo, che per Neri Pozza pubblica L'isola dei fucili, il suo nuovo romanzo. Lui, lo ricordo, è nato a Calcutta nel 1956, vive tra Calcutta e New York, ha studiato a Oxford e ha pubblicato libri, non so, Il cerchio della ragione, Le linee d'ombra, Il paese delle maree, Mare di papaveri e altre. Allora, molte delle sue opere si focalizzano proprio sulla storia del subcontinente indiano, come avviene anche in parte per quest'ultimo romanzo, Gun Island, in inglese, L'isola dei fucili. Allora, racconta la storia di Dinnathath, che cambia il suo nome nel più americano, Din, si fa chiamare, un commerciante di libri rari a Brooklyn, con diverse difficoltà romantiche e finanziarie, è nato in Bangladesh, cresciuto a Calcutta, appunto spostatosi negli Stati Uniti, e si imbatte durante un viaggio a Calcutta, si imbatte in Kanai Dutt, un parente che gli narra di Bunduki Sandagar, questo mercante, un mercante di fucili. Allora, secondo la leggenda, questo mercante fece infuriare Manasa Davi, che era la dea dei serpenti. Il mercante tormentato dovette riparare sull'isola dei fucili, appunto, lì raggiunto dalla dea fu costretto a erigere un tempio in suo onore. Ecco, questa è la leggenda che ritorna, che viene ascoltata da questo mercante di libri durante un party a Calcutta, e da lì inizia un viaggio, lo porta dall'India a Los Angeles, passa per Venezia, un viaggio segnato da tanti incontri, soprattutto con un centro che è quello sulla riflessione, la riflessione sul contrasto tra natura e profitto. Allora ho intervistato Mr. Ghosh. Allora, nel 2016 lui ha pubblicato questo libro, La grande cecità, che era una riflessione sulla nostra negazione collettiva di confrontarci con la crisi del clima, che è ovviamente anche una crisi contemporanea e culturale, una crisi della letteratura a raccontare questo tipo di tragedie. Ecco, in questo libro è una risposta anche al fatto che la letteratura deve occuparsi, il libro appunto riguarda appunto le tragedie contemporanee del clima. Ecco, questo libro è una risposta a questo, sentiamolo.
The Isola dei Fucili is not exactly a response to what I had written in The Great Derangement. It began quite differently, you know, just as other novels do, when you have an idea for a story and you have an idea for certain characters. So it began in that way. But yes, but once you've been thinking about something as vast and as overwhelming as climate change, it's impossible to forget it. It's impossible to have it out of your mind. So certainly, you know, in a sense, it is, you know, a story that's written in full awareness of the multiple crises of the world. And in some sense, I would say it's my attempt to deal with the reality of today.
Allora, ha detto che questo libro non è esattamente una risposta a quel tema e a quel libro, appunto, la grande cecità. È cominciato in modo differente, come cominciano tutti i libri. Uno ha un'idea per una storia, per dei personaggi. E d'altra parte, quando pensi a qualcosa di così incredibile, appunto, come la crisi del clima, è qualcosa con cui comunque devi fare i conti. È qualcosa di talmente importante e travagliato che non puoi dimenticare. Allora, questa in definitiva è una storia che è stata scritta proprio considerando le crisi collettive che in questo momento il mondo sta vivendo. Mr. Ghosh, questo romanzo è ovviamente basato su una serie di vecchi miti e leggende, di antiche miti e leggende che parlavano a quel tempo e parlano ancora oggi di grandi catastrofi, inondamenti, carestie, malattie di ogni tipo. Ecco, proprio parlando di fiction, di letteratura, di romanzo, che è ovviamente il campo di Mr. Ghosh, ecco, quel tipo di materiale era più capace, è più capace ancora oggi di afferrare la complessità della nostra crisi in un modo in cui invece un realismo più piano, più semplice non è?
That's a very good question. I would say that, you know, one of the ways in which this book is linked to The Great Derangement is that after I finished writing The Great Derangement, it seemed to me, and I still have this feeling, that, you know, if we are going to find models for writing about our present crisis, we have to look for something other than the models that are available within modernism or modernity, you know. So I started, in fact, rereading some of the pre-modern literature of Bengal, which is where I'm from, and you know, I started rereading these long verse epics, which are in you know, early Bengali, the 14th, 15th, 16th centuries, and you know, what really struck me very much is that these legends, we think of them as unrealistic, as fantastic, and so on, and in some ways they are. But in fact, they're filled with responses to the environment, with responses to the world, you know. They're filled with, as you said, with famines and droughts and, you know, catastrophes of various kinds. So yes, in some way, I do feel that, you know, this book emerged out of my, out of an engagement with the literature of the past. You know, my friend Giorgio Agamben, the philosopher, says that, you know, when people speculate about the future, it's always a projection of power, because all we know about is the past and the present. So in that sense, I completely agree with him, really. I think that, you know, a lot of writing about our times consists of projections into the future. But for me, the real lessons lie in the past.
Allora dice, questa è una buona domanda. Uno dei modi in cui questo libro è comunque legato al Great Derangement, alla grande cecità, è il fatto che non è sufficiente, ecco, è arrivato il tè per Mr. Ghosh, ecco, non è sufficiente, non sono sufficienti i modelli che noi abbiamo, e che dobbiamo trovare degli altri modelli per raccontare la grande crisi che stiamo vivendo. Dobbiamo trovare altre cose che ci permettano di raccontare la crisi. E allora lui dice, ho cominciato a leggere, molto la sua lingua ovviamente il bengalese, ho cominciato a leggere molte cose, a rileggere anche molte cose della letteratura bengalese del XIV, del XV, del XVI secolo. Ecco, noi pensiamo che quelle leggende siano qualcosa di totalmente antico, di totalmente slegato dalla realtà, e in parte è vero, ma sono anche possono essere una risposta a quello che stiamo vivendo. Ovviamente sono viene di quello che dicevamo prima, di grandi catastrofi, la carestia, gli inondamenti, eccetera. Però ecco, ci permettono di rapportarci con queste cose. Lui dice che ha in mente quello che un grande filosofo come italiano, come Giorgio Agamben, ha scritto, ha detto che ogni speculazione sul futuro è una proiezione del potere, ecco, una proiezione del potere, e lui su questo è molto d'accordo. Quindi qualsiasi diciamo riflessione sul futuro non può che partire, diciamo, dai sistemi attuali moderni.
Ecco, allora, questo era Amitav Ghosh, l'intervista che gli ho fatto poco fa. L'intervista è più lunga, ve la farò sentire diciamo nella sua interezza a Sabato Libri. Per il momento vi ricordo Amitav Ghosh, L'isola dei fucili, è un libro Neri Pozza, è stato tradotto da Anna Nadotti e Norman Gobetti, sono 320 pagine, è davvero un romanzo da segnalare.
Grazie Roberto, e adesso l'ultima intervista che vi proponiamo è quella di Anne Stuzzi per l'ultima uscita per Bollati Boringhieri, La notte di là dai vetri. Questa volta si tratta di tre racconti che, come il titolo dichiara, sono tutti centrati sulla notte, la notte di Milano, la notte del commissario Melis, il personaggio che Hans Stuzzi, che ha tutto il suo altro côté di autore bibliofilo coltissimo e anche di storiografo, che si è concentrato su diversi personaggi anche abbastanza oscuri del passato secolo e dell'Ottocento, ha creato. Il commissario Melis, insomma, non sappiamo quando terminerà le sue indagini, sappiamo però, insomma, ascoltate l'intervista.
Sono due romanzi brevi e un racconto lungo, e è un po' un passo laterale, un passo di fianco rispetto all'intero ciclo di Melis, nel senso che sono tre storie ambientate negli anni 80, 82, la notte dei mondiali di calcio, 84 e Pasqua del 1986. Sono tre casi molto diversi fra loro, che hanno in comune l'elemento notturno, o perché il delitto viene compiuto di notte, o perché la notte si può intendere in un senso più metaforico, più allegorico, come nell'ultimo dei titoli, A lume di candela. Cosa hanno in comune queste tre storie? Che vogliono essere programmaticamente dei gialli anomali. Noi pensiamo al giallo e subito pensiamo al morto. Ma il giallo all'origine di tutti i gialli, la lettera rubata, non ha morti. Noi pensiamo al giallo come qualcosa dove tutto si debba rigorosamente spiegare, invece nella realtà spesso le motivazioni dell'omicidio restano avvolte in un'area di mistero, non si riesce a capire perché, anche se magari si trova il colpevole. Qui abbiamo dunque un primo giallo, Il sangue dell'innocente, ambientato nel mondo degli ultra, e ci tengo a dire che è stato consegnato all'editore ben prima delle elezioni del marzo 2018 e ben prima che il fu ministro dell'interno si facesse fotografare sotto braccio un capo ultra pluricondannato. È un omicidio e il lettore, man mano che procede nella narrazione, viene a provare simpatia per l'ancora sconosciuto assassino. Come risolverà Melis questo problema etico-morale? Lo si vede nelle ultime due o tre pagine del romanzo. Il secondo, Un gatto alla finestra, che devo dire per onestà nei confronti dei lettori era già uscito nella biblioteca del Sole 24 Ore a sé stante, parte da un dato di fatto curioso. Si presume con quasi assoluta certezza che una persona sia colpevole, ma non si sa di che cosa sia colpevole. Cioè, mentre di solito nei gialli è noto il delitto ed è ignoto l'autore, qui è noto l'autore, ma è ignoto il crimine, la colpa. L'ultimo, infine, vede Melis sfidato a risolvere, sulla base esclusivamente di documenti cartacei, una duplice morte, non si sa se siano nemmeno omicidi, ma una duplice morte avvenuta 50 anni prima in una casa i cui proprietari dicono che si aggira una presenza implacata. E quindi c'è tutto un gioco di ricostruzione che prende un po' garbatamente in giro i cold cases che vanno di moda adesso.
L'elemento notturno, diciamo, lo potremmo anche rintracciare in molti gli altri lavori delle altre opere di Hans Tutzi dedicate a Melis, no? Ed è quasi una specie di traccia di filo argentato che, ma ricordo, più di una scena, se ne dovesse trarre un film, notturna significativa nei precedenti romanzi. La sensazione è quella che le notti di allora fossero un po' più difficili da leggere di quelle di oggi, un po' più interessanti da analizzare, forse, anche perché c'erano meno informazioni, meno rumore, anche in senso, non solo in senso uditivo, ma anche meno luce, meno chiasso. Ecco, questa è la sensazione che ho ricevuto anche in passato da Melis quando si muove di notte.
Guardi, questa sua domanda è molto pertinente, ma tra l'altro mi consente di ricordare una grande donna, una grande amica e una brava scrittrice che è mancata da poco, Elda Lanza, con la quale si parlava spesso dei nostri personaggi, il suo Max Gilardi e il mio Melis, e si parlava spesso di una Milano, certo lei aveva 25 anni più di me, c'era un salto di generazione proprio, ma si ricordava spesso una Milano, un'Italia, un mondo che erano diversi. Ora, chiaramente negli anni 60 il mondo era abitato da 1,5 miliardi di persone. Questo vuol dire qualcosa. Se noi prendiamo in una stanza di 20 metri quadri due topi e li mettiamo lì, vivono in pace. Ne mettiamo 20, vivono in pace. Ne mettiamo 200 e si ammazzano a vicenda. C'era oltretutto una fiducia nel futuro, pur con tutte le paure, la bomba, la paura ancora tangibile di una guerra che si sentiva sulla pelle e che purtroppo i giovani ignorano totalmente cosa sia, tutto questo contribuiva a creare una speranza, una fattività, una creatività. Ora, il ciclo di Melis, come ho detto più volte, parte alcune settimane prima del rapimento di Aldo Moro, 1978, quando già questo clima si era incrinato, perché in Italia la strategia della tensione, gli anni di piombo avevano creato un clima fervido per certi aspetti intellettuali, ma molto pesante, e si concluderà, posso dirlo ormai con assoluta certezza, si concluderà nel momento della crisi del primo governo Berlusconi. In questo arco di anni, dal 78, quando con l'uccisione di Aldo Moro si è davvero data una svolta regressiva alla politica del paese. Dal 78 al 94, il governo cadrà nel gennaio 95, si consuma veramente una serie di possibilità sprecate, come succede spesso nella storia d'Italia. E Melis restituisce tutto questo, o perlomeno vorrebbe restituire tutto questo. Nei primi gialli la lingua parlata è una lingua dove anche le persone più umili hanno un'attenzione alla forma, e poi negli anni Ottanta entra prepotente un linguaggio di estrema volgarità che oggi
diciamo è diventato moneta comune.
È diventato moneta governativa anche, no? Si pensa di poter trattare gli affari di Stato, questo purtroppo non solo in Italia, basti pensare a un Trump, si pensa di poter trattare gli affari di Stato, che in genere sono abbastanza complessi, soprattutto negli stati del primo mondo, come si parla al biliardo la sera nei peggiori bar col biliardo, neanche nei migliori. Tutto questo cerco di renderlo, ma lei ha ragione, la notte, così come l'autunno, negli ultimi gialli sono abbastanza presenti. In quelli ambientati d'estate, come Polvere d'agosto, la notte. In altri, la stagione autunnale. Negli ultimi due, che posso darvi un anticipo, se vuole, uno scoop, per quello che può valere uno scoop del Tutzi, nel penultimo, che verrà pubblicato l'autunno prossimo, tra 12 mesi, ma che ho già consegnato all'editore Nella luce di un'alba più fredda, la vicenda si svolge a ridosso del Natale. Quindi con tutta la retorica, no? E
nell'ultimo. Allora, era Hans Tuzzi, La notte di là dai vetri, l'ultima uscita per Bollati Boringhieri di questi tre racconti brevi, La notte al centro, Il commissario Melis, ma come avete sentito e come sentirete quando manderemo l'integrale di questa intervista a Cult, ci sono delle anticipazioni su quello che accadrà della scrittura di Hans Tuzzi, che appunto ha terminato un lavoro che gli è durato, per cui gli sono serviti 10 anni di lavoro e ce ne stava parlando. Quindi appuntamento a Cult per sentire il resto dell'intervista a Hans Tuzzi. Noi siamo arrivati agli ultimi 2 minuti di trasmissione, Roberto.
Sì, allora c'è spazio per un paio di annunci. La struttura di Book City è ovviamente quella di una serie di incontri, eventi diffusi per la città. Ce n'è uno alle 18, quindi tra poco, tra 4 minuti, quindi comunque lo diamo quasi in tempo reale, alla biblioteca di Rozzano, Cascina Grande, via Palmiro Togliatti 107. Andrea Tarabbia presenta il suo ultimo romanzo, Madrigale senza suono, modera Amanda Colombo, con lui ci sarà il maestro Paolo Cambieri, che è un esperto in polifonia rinascimentale.
Torno a dare gli annunci che l'ufficio stampa di Book City ci prega di diffondere. Il potere delle rose con Lilli Gruber e Beppe Severinini, delle ore 20, è stato spostato dalla precedente location alla Fondazione Corriere della Sera. L'orario rimane invariato, ore 20. Mentre, vabbè, appunto mancano 3 minuti, quindi temo che il nostro annuncio ormai sia inutile, ma la sorgente del Nilo e l'origine dell'umanità con Valerio Massimo Manfredi delle ore 18 è stato annullato. Noi vi diamo appuntamento con le trasmissioni consuete di Radio Popolare, con Sabato Libri per Roberto Festa naturalmente, con le altre trasmissioni, anche le altre che sono andate in onda da Book City hanno sicuramente una serie di cose da farvi ascoltare. Come sempre però potete ascoltarci in podcast andando sul sito di Radio Popolare. Adesso i podcast funzionano.
Allora ringraziamo Niccolò Guffanti, che è stato qua 2 giorni, 3 giorni, insomma ormai hai un sacco di libri da leggere, immagino, no? Ecco, o comunque di suggestioni editoriali.
Grazie dunque Niccolò, se vuoi adesso io e te Roberto andiamo a farci firmare, dobbiamo comprare il libro di Aciman e farcelo firmare, perché lo fanno tutti, quindi dobbiamo farlo anche noi, complimenti a lui. E noi naturalmente da Book City, ringraziando anche Beatrice, Monica e Nadia che sono state qui con noi, vi ricordiamo che in sede trovate il nostro calendario. Comunque fra un po', lo sapete, parleremo di abbonaggio. A risentirci, ciao!
Ciao!
É o recato nosso.